Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Sono le 15:10 in questo mercoledì 13 dicembre. Il buon pomeriggio da Antonella Palermo e dal giornalista e studioso di teatro che interpelliamo oggi, Nicola Fano. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Curatore di un concorso di scrittura per il teatro. Che fine ha fatto Iago? Il titolo provocatorio.
Dunque, il concorso prelude a una sorta di centro di scrittura teatrale, a un progetto di scrittura teatrale. Conseguentemente il concorso cercherà di identificare alcuni progetti di scrittura teatrale che poi possano essere sostenuti dalle biblioteche di Roma e dal Comune di Roma, che sono gli enti che promuovono questa iniziativa, e che poi successivamente portino alla scrittura vera e propria di un certo numero di copioni, 5 per l'esattezza, che saranno letti con qualche accorgimento scenico nel corso della prossima estate proprio lì alla Casa dei Teatri.
Ma l'idea nasce anche dal fatto che mancano autori per il teatro?
Di cui questo non lo so, non sono certo che manchino autori di teatro. Sono assolutamente certo che manchino delle occasioni perché gli autori di teatro possano lavorare e vedere i propri copioni misurarsi con il pubblico.
Perché? Perché mancano queste occasioni?
Perché è molto complicato trovare un produttore, pubblico o privato che sia, disposto a investire del denaro in un testo nuovo, in un testo inedito, mai rappresentato e quindi rischioso per sua stessa natura proprio.
Allora, possono partecipare giovani, studenti delle scuole superiori,
sì,
universitari o già laureati dai 18 ai 35 anni, possono partecipare fino al 20 dicembre con proposte,
esatto,
innovative appunto, ma voi che cosa vi aspettate?
Dovranno essere dei progetti di 2 pagine poi fondamentalmente, uh-huh, quindi dei soggetti o delle scalette di lavoro. L'unico vincolo è che siano legati in qualche misura a un classico del teatro naturalmente, o della letteratura, o del cinema, o dei fumetti, o quant'altro, a una canzone, perché no? Cioè a dire, noi vorremmo, diciamo, che questi progetti immaginassero o un seguito di un classico, oppure che estraessero un personaggio e ne raccontassero un aspetto particolare, oppure delle parodie, perché no? Oppure la storia che precede un classico, per questo il titolo, che fine ha fatto,
certo,
Iago. Immaginiamo, l'ideale sarebbe avere un progetto di scrittura su, appunto, che fine ha fatto Iago, dopo che è stato messo in prigione, che ha fatto, ha parlato, non ha parlato, questo, diciamo, delle invenzioni teatrali in qualche misura collegate a un classico della conoscenza.
È molto interessante questo, una sorta di gioco letterario,
sì,
sostanzialmente, che in un'unica occasione rende omaggio appunto ai classici e quindi dà modo di riscoprirli, insomma, di non scrivere solamente cose sperimentali, come si fa e lo si fa anche bene, insomma, il più delle volte, però probabilmente trovare questo aggancio con la tradizione non sempre è possibile, giusto?
Certo, certo, non solo, poi tornando a quello che lei diceva prima, la difficoltà quindi di trovare degli autori o di vedere degli autori nuovi rappresentati, questa vorrebbe essere anche un punto di mediazione, diciamo così. Il mercato teatrale assorbe moltissimi classici, perché si ritiene, a torto o a ragione, questo meriterebbe un altro discorso, ma insomma, si ritiene che il pubblico voglia vedere soltanto i classici. Ecco, noi ci fidiamo di questa indicazione, cioè il pubblico vuol vedere i classici, però vorremmo, siamo convinti che anche attraverso i classici si possa fare ricerca drammaturgica, cioè si possano inventare dei copioni tenendo fermo un personaggio noto, Amleto, poniamo. Però non necessariamente rileggere ancora una volta la storia di Shakespeare, magnifica naturalmente, ma magari ricamare su quel personaggio per costruire qualcos'altro che parli di noi in modo diverso.
Ecco, ma secondo lei una scrittura teatrale forte, che abbia cioè degli elementi veramente forti e attraenti per il pubblico, quali elementi deve necessariamente avere?
Ma guardi, è una vecchia controversia. Io credo fondamentalmente, per esperienza di spettatore e di autore, credo fondamentalmente che la scrittura teatrale debba essere fatta sul palcoscenico. La sua forza sta nella capacità di misurarsi con gli attori direttamente. Non credo che un autore possa stare a casa sua e scrivere un copione e poi darlo a una compagnia e vederlo rappresentato così come l'ha immaginato a tavolino. Un buon copione teatrale, e questo vale per tutti, da Shakespeare a Pirandello, a chiunque, tutti i grandi autori, un buon copione teatrale nasce durante le prove, nasce sulle tavole del palcoscenico, quindi si adatta all'espressività degli attori. In assenza di questo rapporto diretto, costante, proprio fino all'ultimo momento, fino all'ultimo giorno di prove e fino al pomeriggio prima del debutto, è difficile che un copione riesca a usare tutti gli strumenti del teatro, che sono tanti, appunto, sono naturalmente le parole, ma anche i movimenti, gli attori, le luci, la regia, le musiche. C'è bisogno di un copione che tenga conto di questo amalgama di lingue.
Ma lei in prima persona fa questo tipo di esercizio? Si è mai così imbattuto in queste scritture teatrali? Insomma, che fine ha fatto Iago dal suo punto di vista?
Ma dal mio punto di vista Iago, una volta arrivato in prigione, ha chiacchierato lungamente con un secondino, no? Non lo so, naturalmente. So che certamente questo tipo di progetto che noi cerchiamo di sostenere, appunto, di questo centro di scrittura teatrale, vorrebbe in qualche maniera mettere in contatto aspiranti autori con gli strumenti del teatro. Noi, diciamo, la giuria sarà formata da non tanto da esperti di drammaturgia quanto da tecnici del teatro, cioè ci sarà un attore, un musicista, uno scenografo, un regista. Ognuno di questi giurati incontrerà gli autori dei cinque progetti che saranno poi che arriveranno a un copione, e insieme a loro cercherà di modificare la storia, modificare proprio la scrittura sulla base delle esigenze tecniche di ciascuno di queste appunto di questi portatori di lingue teatrali.
Allora, amici ascoltatori, se avete un'idea, un progetto, un abbozzo così di scrittura teatrale che vi tenete nel cassetto, aprite il cassetto e mandate questo progetto entro il 20 dicembre alla Casa dei Teatri Villino Corsini in Villa Doria a Panfili. Vi do anche un numero di telefono della segreteria del corso: 06 45 43 09 68 e potete sul web trovare anche il bando di concorso. Un accenno ad una mostra: Petrolini, Salamini e altri divini, quando il teatro era più popolare del cinema. Sempre alla Casa dei Teatri a Roma c'è questa mostra che si può visitare fino al prossimo 5 gennaio. Lei ne è curatore. Allora, in sintesi, qual è il merito di Petrolini?
Per esempio quello di aver usato proprio questa struttura di scrittura di cui parlavamo, cioè di Petrolini era attore grandissimo, ma era anche autore dei suoi propri testi, e li misurava su se stesso interprete. Diciamo, in Italia è stato uno dei primi a adottare questo stile di scrittura e interpretazione in chiave comica. E per questo è stato molto importante, naturalmente. Noi cerchiamo in questa mostra di raccontare proprio come Petrolini è diventato un grande divo del teatro pur usando degli strumenti che all'epoca, adesso chissà, ma insomma all'epoca venivano ritenuti volgari, bassi, cioè quelli della comicità.
Chi è l'erede di Petrolini?
Oggi?
Sì.
Oggi come oggi, a mio modo di vedere, Corrado Guzzanti è il migliore erede di Petrolini, tanto per la sua capacità di giocare con la lingua quanto per la sua capacità di mettere in parodia la società non necessariamente dal punto di vista politico, ma metterla in parodia proprio dal punto di vista dei costumi.
Io la ringrazio, Nicola Fano, per averci anche ricordato la figura di Petrolini. Tra qualche istante ricorderemo anche quella celeberrima di Marcello Mastroianni a 10 anni dalla sua morte. Grazie e in bocca al lupo per questa mostra, ma soprattutto per questo concorso che direi è abbastanza originale.
Grazie, grazie a lei e agli ascoltatori.
A presto. Sono le 15:21 sulla Radio Vaticana in diretta, in sottofondo le note della colonna sonora della Dolce Vita, e al telefono in diretta abbiamo Roberto Cicutto, produttore cinematografico e presidente del Centro Mastroianni. Ben trovato.
Buonasera, buon pomeriggio.
Allora ricordiamo la figura di Marcello Mastroianni nel 10° anniversario della sua morte, che avvenne il 19 dicembre del 1996. Al Teatro Valle c'è un omaggio al celebre attore attraverso una mostra fotografica che ha centrato l'attenzione soprattutto sul Mastroianni che calcò le tavole del palcoscenico, ovvero Marcello Mastroianni, attore di teatro. Allora ci illustri un po' questo aspetto forse meno noto dell'artista.
Certamente meno noto, anche se molto interessante, come dice Mastroianni stesso, importantissimo nella sua formazione professionale. Retrospettive di cinema, oltre l'ultima grande retrospettiva fatta durante la Festa del Cinema di Roma, ne sono state fatte tante, alcune organizzate da noi, a New York, in Giappone, in Germania, eccetera. Questo del teatro è l'aspetto sicuramente meno noto, ma straordinariamente interessante. C'è una mostra di più di 100 foto che percorre gli esordi con il Centro Universitario, i 10 anni con Visconti, fino agli ultimi spettacoli, Piano Meccanica di Michalkov e Le ultime lune di Bordon, e il passaggio al musical con Ciao Rudy. Abbiamo poi voluto anche documentare alcuni suoi lavori, anche se destinati al cinema e alla televisione, ma di origine teatrale, come l'Enrico IV diretto da Bellocchio e Le mani sporche diretto da Petri.
Ecco, qual è secondo lei il merito più grande di questo attore?
Ma il merito più grande di questo attore è sicuramente quello di aver saputo comunicare sempre la gioia e il privilegio di avere il talento che aveva. Non ha mai avuto parole di fatica o di, come dire, come spesso si sente dagli attori, di sofferenza. Ha sempre detto recitare, come dicono i francesi, jouer e giocare, è un grande privilegio averlo fatto, e lui l'ha fatto al massimo livello. La sua semplicità, la sua capacità di comunicare il piacere nell'essere attore.
Il giorno dopo la sua scomparsa, Vittorio Gassman scriveva di lui: era un uomo pieno di grazia, una figura straordinariamente naturale, un artista delizioso, un compagno intelligente e sornione, ma affascinava il suo carattere socievole, tanto che non l'ho mai sentito parlare male di nessuno. Mi sembra un tratto di una personalità davvero interessante, probabilmente rara nel mondo dello spettacolo.
Non a caso abbiamo voluto riprodurre le parole di Gassman come introduzione al libro che è stato edito dall'editore Le Mani in collaborazione con il Centro Mastroianni e la Cineteca di Bologna e Artisti Riuniti, che è poi il produttore della serata evento con Michalkov che si è svolta al Teatro Valle lunedì 11.
E poi ecco, vengono messe in luce le sue collaborazioni con Visconti, ma anche con altri registi di teatro, vero?
Beh sì, appunto Michalkov, Peter Brook, Cin Cin, una produzione che è stata messa in scena a Parigi, e poi dal testo di Bordon con la regia di Bosetti, l'ultimo spettacolo che l'ha accompagnato veramente fino agli ultimi giorni di vita.
All'estero, per quali qualità in particolare Mastroianni è stato apprezzato secondo lei?
Ma io credo che le stesse per cui è stato apprezzato qui, intanto per il suo talento, per la sua assoluta capacità di essere grande sia nel cinema che nel teatro, e per la sua grande comunicativa. Insomma, un divo antidivo.
Grazie a Roberto Cicutto del Centro Mastroianni, in bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.
E allora fino all'11 gennaio potrete visitare questa mostra dedicata a Marcello Mastroianni, attore di teatro, al Teatro Valle a Roma. Chiudiamo questo spazio dedicato al palcoscenico con una notizia, con un altro spettacolo interessante. Saranno gli 11 attori non vedenti che hanno frequentato il laboratorio con lezioni di teatro individuali avviato da Tiziana Sensi nel 2004 a portare in scena lo spettacolo Un salto nel buio dal 19 al 22 dicembre al Teatro Colosseo di Roma. È la prima volta in Italia che degli attori non vedenti recitano su un palco teatrale, ma in alcuni casi sarà difficile distinguerli dai 5 attori vedenti che li affiancano. Divertente e non retorico, lo spettacolo non solo proporrà agli spettatori degli interessanti spunti di riflessione, ma contribuirà anche al proseguimento di questa importante iniziativa. L'incasso dello spettacolo infatti sarà devoluto alla Tearca Onlus, attraverso la quale saranno portati avanti i progetti inerenti al laboratorio teatrale. Nel salutare e ringraziare Massimiliano D'Angelo alla console, Serena Dessi in regia, vi ricordo il nostro sito internet dove potete ascoltarci in diretta, oppure se volete riascoltare il meglio in onda su questo canale, l'indirizzo è 105live.radiovaticana.org. Mi raccomando, domani puntuali alle 10.30 con la rubrica sulla televisione parleremo dei giochi a premio televisivi, dai quiz ai game show, diciamo d'azzardo. Da parte di Antonella Palermo un buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.
Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?